Buongiorno a tutti voi, è sempre bello ascoltare soprattutto un'esperienza così bella di testimonianza col Signore, e stamattina abbiamo anche la possibilità di praticamente di vedere un po' la vita di un'altra persona. Oggi iniziamo ad affrontare una seconda epistola, quella seconda epistola di Timoteo, e vedremo attraverso questa esposizione la vita di Paolo e anche la vita di Timoteo. Innanzitutto, come di consueto, quando si comincia un'epistola oppure un nuovo testo, noi vediamo un po' di inquadrare questo nel contesto storico e anche lo scopo perché questa era stata scritta. Innanzitutto, il motivo per cui questa è stata scritta era per dare istruzione e incoraggiamento a Timoteo, e lui era un anziano della chiesa di Efeso. La cosa è interessante innanzitutto è vedere che questa seconda epistola, pensate, è l'ultimo scritto di Paolo. Era proprio la fine del suo ministero, era la fine di tutto quello che aveva fatto in precedenza. E fu scritto più o meno nel 66 o il 67 d.C., mentre era prigioniero a Roma, e forse la sua prigione era il carcere Mamertino. Non so quanti di voi sono andati a vederlo, io l'ho visto, c'è la targa che dice qui c'è stato, non c'è una prova certa che Paolo fosse stato, ma dà un'idea di com'era la prigione al tempo dei Romani. E dopo circa 2 anni di libertà dalla prima prigionia, perché Paolo è stato, diciamo, prigioniero a Roma in 2 tempi diversi, Paolo fu arrestato di nuovo e condannato sotto l'imperatore Nerone, perché Nerone aveva proprio un'avversione contro i cristiani. Questa epistola è di una tale importanza, non soltanto per quel momento, ma anche per i giorni nostri in cui oggi viviamo, perché ci sono tanti insegnamenti e tante cose che possiamo mettere in pratica anche noi. Paolo, imprigionato dunque per la seconda volta, come detto, sapeva che il tempo della sua dipartenza era giunto. Infatti, da una ricerca che ho fatto, risulta che egli morì l'8 giugno del 68. Lui scrisse questa epistola più o meno nell'autunno del 67 e poi in primavera, o meglio all'inizio dell'estate, morì. Fu decapitato. In questa circostanza Paolo si poneva delle domande. In che stato lasciava la Chiesa, cioè la casa di Dio, di cui egli come saggio architetto aveva posto il fondamento? E lui era convinto di questa cosa, perché noi vediamo in Prima Corinzi, nel capitolo 3, versetto 10, lui dice queste parole: secondo la grazia di Dio che mi è stata data, come esperto architetto ho posto il fondamento. Un altro vi costruisce sopra, ma ciascuno badi a come vi costruisce sopra. Vedete che questo, lui era consapevole di questo compito. E non solo, lui lo stava dicendo in quel tempo, ma vale ancora oggi, perché lui dà questa avvertenza e dice: ma ciascuno badi a come vi costruisce sopra, a che cosa? A questo fondamento. un fondamento era la Chiesa che Paolo aveva in un certo modo cominciato a far conoscere a tutto il mondo di quel tempo e continua ancora oggi questo. Dunque, questa Chiesa di Efeso, responsabile, era ancora nella sua condizione primitiva? Era ancora come lui l'aveva fondata? Pensate una cosa che a riguardo ho fatto un po' uno schema e dice questo, che Paolo si è, diciamo, convertito nel 37 d.C. Poi nel 58 fu arrestato nel Tempio e poi nel 58-60 fu prigioniero 2 anni a Cesarea. Dal 60 al 61 fu portato in viaggio verso Roma. Nel 63-64 circa fu un quarto viaggio missionario di cui si sono perse le testimonianze, non ci sono scritti di questo, però si pensa che soprattutto perché la prima lettera a Timoteo fu scritta praticamente quando era in Grecia, per cui non era stata scritta da Roma, ma era stata scritta che in un posto diverso da Roma. E questo era quel momento che era finita la prima, se così possiamo dire, prigionia, però lui ha avuto una prigionia particolare, e oggi diciamo che era agli arresti domiciliari, era così. Poi nel 66-67 fu la seconda epistola che stiamo leggendo e nel 68 appunto fu suppliziato. Che cosa vuol dire questo? Che Paolo aveva vissuto tutto questo tempo in modo particolare, cioè aveva messo in opera quello che era un mandato che gli era stato dato. Visto le date, voi pensate che lui era un contemporaneo di Gesù. Era un contemporaneo di Gesù. Ma non conosceva Gesù. Non lo conosceva Gesù. Lui, pensate, quando lui si è convertito nel 37, dove stava andando?
A Damasco.
E che era andato a fare a Damasco? A catturare tutti quei credenti e li voleva deportare a Gerusalemme per essere poi... Questo è quello che faceva Paolo. Ma un giorno il Signore si è presentato a lui. Come si è presentato? Come una luce. Folgorato. E da lì è cambiato tutto il discorso. Per cui questo ci fa pensare che queste domande che si poneva Paolo erano lecite, perché la Chiesa che lui stava fondando, il Vangelo che stava predicando, voleva portare del frutto. Cioè, allora che cosa succede? Lui si fa queste domande. Se la Chiesa proseguiva quello che era stato seminato, e ancora lui si faceva queste domande. Era simile alla descrizione che ne faceva a Timoteo, suo figlio in fede, come nella prima epistola, quando gli dava istruzioni su come bisognava comportarsi? C'era ancora a questo livello, o stava andando avanti o stava andando indietro? La risposta è no. Un'infiltrazione quasi generale, le false dottrine, opposizione alla verità, affioravano sempre di più. C'era qualcosa che cercava di affossare, di distruggere la Chiesa. E poi dice, ma chi queste parole, questi pensieri, era quello che lui prima faceva, no? Però il Signore lo aveva fermato e gli aveva fatto vedere una realtà diversa. Adesso pensiamo un po' in questo momento Paolo che stava scrivendo questa lettera. Se tu potessi scrivere un'ultima lettera prima di morire, certamente vorresti dire le cose che ti stanno a cuore e che reputi le più importanti. Pensate, Paolo sapeva che da lì a poco doveva essere messo a morte. E lui scrive questa lettera mettendoci dentro come un testamento spirituale, un testamento che lui voleva che rimanesse nella mente e nel cuore di chi la riceveva. Difatti, in tutta questa lettera c'è un versetto centrale, che poi sarà ripreso in seguito. Questo versetto centrale si trova sempre in Seconda Timoteo, capitolo 2, versetto 15, e dice queste parole: sforzati di presentare te stesso davanti a Dio come un uomo approvato, un operaio che non abbia di che vergognarsi, che dettagli rettamente la parola della verità. Questo era sul cuore veramente di Paolo e voleva trasmetterlo a Timoteo. E ora vediamo il brano che stamattina vogliamo leggere insieme, vedere insieme, seconda lettera di Timoteo, primo capitolo da 1 a 5, sono soltanto 5 versetti. Allora, Paolo, apostolo di Gesù Cristo, di Cristo Gesù, per volontà di Dio, secondo la promessa della vita che è in Cristo Gesù, a Timoteo, mio caro figlio, grazia e misericordia, pace da Dio Padre e da Cristo Gesù nostro Signore. Ringrazio Dio che servo come già i miei antenati con pura coscienza, ricordandomi regolarmente di te nelle mie preghiere giorno e notte. Ripenso alle tue lacrime e desidero intensamente vederti per essere riempito di gioia. Ricordo infatti la fede sincera che è in te, la quale abitò prima in tua nonna Loide e in tua madre Eunice, e sono convinto abita pure in te. Allora, io ho diviso questo brano, breve brano, in tre parti, in tre punti. La prima, appunto, è l'indirizzo ai saluti, e la seconda è l'affetto di Paolo per Timoteo, è esortazione alla fermezza della fede, e il terzo, la fede che ha trovato in Timoteo. Indirizzo e saluti. Sembra che l'espressione per volontà di Dio, queste le parole che troviamo nel brano che abbiamo letto, si trova anche in altre epistole, per cui è come se lui volesse rimarcare questa cosa anche nelle altre lettere. Le troviamo in tutte e due, innanzitutto le lettere a Corinzi, ai Corinzi, a quelle degli Efesini e ai Colossesi. Ma in questa circostanza acquista una nuova forza, una nuova cosa particolare, perché le circostanze che l'apostolo stava attraversando, ricordiamo che Paolo era in prigione, in una prigione sottoterra, perché la prigione non era sopra ma era sottoterra. Se voi andate a vedere il carcere Mamertino, se scendono le scale per andare sotto, un posto abbastanza umido, quasi buio, solo una finestrella su in alto, piccolina, e Paolo aveva una certa età, logicamente era anche un po' malato e non erano le condizioni ottime. Però la sua propria volontà è completamente messa da parte e si trova lo spunto per avere una totale fiducia. Lui mette in evidenza una grande fede. In un tempo in cui si cercava di mettere addirittura in discussione il suo apostolato, Infatti nelle chiese circolava anche questa cosa, no? Cercavano di mettere in discussione che Paolo non aveva questo diritto di apostolato, di poter parlare del Vangelo. Ma egli si appoggia proprio su queste certezze, sia gli apostoli in libertà o in catene, che noi possiamo, che il suo modo di esercitare è stato sia in un modo o nell'altro, ma è stato sempre in modo che ha potuto testimoniare e ancora serviva. E logicamente, come nel tempo della libertà e della prigionia, resta fermo il fatto che era apostolo per la volontà di Dio. Lui non si era fermato alle circostanze che lo fermava, che lo volevano fermare. Questo apostolato si era visto in tanti modi: nei viaggi, nelle predicazioni tra le folla, nelle campagne nelle città, poi in prigione, per scritto o rivolgendosi oralmente ai suoi compatrioti e ai suoi giudici. Nulla poteva cambiare il grande fatto che egli era apostolo per volontà di Dio e lo guidava in tutte le circostanze della sua vita. Per cui lui era convinto di questo, perché in qualsiasi condizione si trovava, bene o male, lui aveva questa certezza. Aveva Dio che lo sosteneva, che lo aiutava, che gli dava certezza. Quello che fece Paolo era una dimostrazione, un insegnamento per il cammino gradito a Dio per la Chiesa di allora e per noi oggi. Perché quello che ha fatto Paolo è un insegnamento, è un modo per darci forza, vigore, per portare avanti ancora il Vangelo, nonostante le prove, nonostante le difficoltà. Tutta la potenza della sua missione si dimostrò efficace ancora nel tempo che noi abbiamo visto descritto. In questa seconda epistola a Timoteo, dal momento che l'attività stessa dell'Apostolo è posta sotto i nostri occhi, in questa parola ineffabile, inconfutabile, uscita dalla penna per mezzo dello Spirito Santo. Non erano parole buttate lì per casa, ma Paolo scrive questa lettera proprio attraverso la spinta dello Spirito Santo, perché dovevano colpire il cuore, dovevano penetrare nel cuore di quelli che l'avrebbero letta, non soltanto per Timoteo, perché poi questa lettera, come noi la stiamo leggendo oggi, e deve compungerci, deve toccare il cuore. Paolo portava l'Evangelo di Dio davanti agli uomini, l'Evangelo che aveva come contenuto la rovina irrimediabile, che non si poteva spostare, del vecchio uomo, e nello stesso tempo portava una nuova natura comunicata dall'uomo per mezzo della fede di Gesù Cristo. Una vita nuova per mezzo dello Spirito Santo in Cristo risuscitato. Lui predicava ogni volta che Cristo risuscitato. Non un Cristo morto, ma un Cristo risuscitato. Perché era l'azione del Padre Celeste che lo aveva risuscitato. Questo apostolato, secondo la promessa, come scritto, della vita che è in Cristo Gesù, vita che l'apostolo possedeva. Lui aveva questa convinzione e dimostrava questa convinzione. Dio ha fatto una promessa: chiunque crede in Cristo Gesù riceverà la vita eterna. Paolo è stato chiamato ad essere apostolo conformemente a questa promessa. Proprio una considerazione: in assenza di questa promessa, infatti, non sarebbe stato necessario un apostolo come lui. E questo è importante comprenderlo proprio dalle parole di Gesù, pensate. In Giovanni 15, 16, queste parole disse Gesù ai suoi apostoli. Dice, non siete voi che avete scelto me. Non siete state voi che avete scelto me, ma sono stato io che ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portate frutto e il vostro frutto rimanga, affinché tutto quello che chiedete al Padre nel mio nome egli ve lo dia. Pensate soltanto cosa significa essere chiamati da Dio. Pensate un po', perché Paolo è stato chiamato. Nel momento in cui lui non pensava proprio a Gesù, lui è stato chiamato. Che privilegio! Che privilegio! E questo ci fa pensare anche a noi, oggi. Siamo stati chiamati perché un giorno anche nel nostro cuore si è accesa una luce. Non l'abbiamo vista come l'ha vista Paolo, ma la luce si è accesa nel nostro cuore. Questo fu il grande privilegio, più grande in assoluto, che noi possiamo vedere, ma soprattutto che la chiamata che ha ricevuto Paolo. La chiamata che ha ricevuto Paolo. E ci fa pensare questo. Visto la speciale illustrazione proprio dell'autore della lettera, ora vediamo il versetto 2 e a chi era indirizzata la lettera, con tanto di saluto particolare. Infatti, il versetto 2, Paolo nomina chi è il destinatario di questa lettera. Timoteo è chiamato con l'appellativo caro figlio. Non si può provare con certezza che Timoteo sia stato convertito grazie al ministero di Paolo, ma si parla del loro primo incontro, lo vedete in Atti, capitolo 16, versetto 1, dove è scritto che Timoteo era già discepolo prima dell'arrivo di Paolo a Listra. In ogni caso l'apostolo lo considerava un caro figlio della fede. Un caro figlio della fede. Questo come lo chiamava Paolo, come lo riteneva. Paolo verso Timoteo usa un'espressione molto particolare. Un augurio di grazia, misericordia e pace. Questo perché lui era giovane, di carattere tenero, ma soggetto allo scoraggiamento. Chi è che oggi non è soggetto allo scoraggiamento? Spesso può capitare che noi siamo soggetti allo scoraggiamento. Aveva bisogno proprio di questo segno di particolare affetto, perché questo poteva rafforzarlo un po', anche per essere capace di che fare? Di ricevere l'esortazione che l'Apostolo gli rivolgeva molto di più intimamente rispetto alla prima epistola. Per cui rispetto alla prima epistola Paolo ha mirato sempre di più al cuore di Timoteo, di rafforzarlo, di renderlo più forte per combattere appunto queste incertezze e questo scoraggiamento. Il secondo punto, vediamo, che riguardano i versetti 3 e 4, vediamo l'esortazione alla fermezza della fede. Vedete come la fede è sempre il punto focale per Paolo e per chi appunto leggeva questa lettera. Al versetto 3 Paolo esorta con un ringraziamento. Le parole sono queste: ringrazio Dio. Facendo proprio mente locale, quando Paolo scrive questa lettera, da dove si trovava? In prigione, a Roma. E come abbiamo detto, in questo carcere mamertino, dove era stato incatenato, incarcerato, per aver predicato il Vangelo, è stato trattato come un criminale comune. Quante volte vi è capitato di ringraziare Dio mentre state nelle prove? Quante volte siete stati in una situazione di difficoltà e la prima cosa che avete detto: grazie a Dio, grazie a Dio. Oppure abbiamo detto: Signore, aiutaci, guarda, io ho bisogno di questo. Paolo dice: ringrazio Dio. E questo è una cosa fondamentale, perché se vogliamo fare vedere la nostra vita, sicuramente non siamo mai stati incarcerati, ma a noi basta proprio niente, una piccola sofferenza fisica o mentale per essere contrariati, per cadere nel scoraggiamento, per cadere in un momento difficile e non pensare forse che Dio ci abbia abbandonati. E ora pensate a come era la situazione di Paolo, che di lì a poco sarebbe stato giustiziato. E lui dice: grazie Dio. Paolo sta servendo Dio con pura coscienza, come hanno fatto i suoi antenati giudei. Lui aveva ricevuto tutto l'insegnamento che per un ebreo era consono. Soprattutto lui era stato allevato ai piedi di Gamaliele, un importante rappresentante del giudaismo, uno studioso, per cui lui conosceva bene questo. Per cui aveva fatto tutto questo, ma egli, che aveva dovuto tanto combattere per far trionfare l'Evangelo sul giudaismo, lui ha combattuto tanto su questo. E lui fa riferimento a una cosa molto importante, perché parla dei suoi antenati. Abramo credette a Dio, e gli antenati di Paolo erano veri figli di Abramo. L'Apostolo ne condivide la fede, anche se una rivelazione completamente nuova era avvenuta ad aggiungersi. Paolo poteva servire Dio con pura coscienza, il che non è possibile per i suoi antenati sotto la legge. Occorreva una cosa nuova, un'esperienza che ricordava soprattutto ricordare che l'aspressione del sangue di Cristo per purificare i cuori da una cattiva coscienza, come scritto in Ebrei 10:22. Il sangue di un sacrificio diverso dai sacrifici levitici, per non avere più nessuna coscienza di peccato. La legge poteva farlo soltanto in figura, ma mai nella realtà. Questo aveva capito Paolo e lo insegnava, lo trasmetteva agli ebrei di questo passaggio che era necessario. Ora Paolo mette in evidenza e afferma di ricordare costantemente Timoteo. Non è che lo ricordava così per modo di dire, ma lo ricordava nelle sue preghiere notte e giorno, in continuo. Vuol dire che Paolo aveva un pensiero fisso per Timoteo, perché lui voleva che Timoteo fosse piantato bene nella Chiesa e fortificato. Questa ricordanza del suo amato, soprattutto giovane collaboratore, anche il ricordo era un dono della grazia di Dio. Anche questo era volontà di Dio, che Paolo avesse a cuore questo e che le sue preghiere erano rivolte per questo giovane. Tutto questo era senz'altro un segno di amore e stima, soprattutto una stima speciale mostrate in modo eloquente, soprattutto per la gentilezza e la sensibilità e l'umiltà che Paolo dimostrava con questo messaggio, con queste lettere che lui scriveva. Probabilmente al momento dell'ultima separazione, quando si sono separati Paolo e Timoteo, Timoteo era alquanto abbattuto, era triste e pianse. Dice, le sue lacrime avevano impressionato profondamente il suo più amato anziano collaboratore. Paolo rimase colpito da questo, da queste lacrime, perché voleva dimostrare un sentimento forte nei confronti di Paolo. Voleva dimostrare che lui era stato amato da Paolo e soprattutto sostenuto. Paolo non riesce a dimenticare e ora vorrebbe essere nuovamente con Timoteo per essere riempito di gioia, perché dice quasi come se fosse l'ultimo desiderio. Dice, prima di morire vorrei rivedere Timoteo, riabbracciare Timoteo, perché gli dava gioia rivedere questo giovane anziano che è responsabile di chiesa che lo amava. L'ultimo punto, il punto 3, la fede che ha trovato in Timoteo. Infatti nel versetto 5 vediamo un concentrato un po' di questo. Cioè Paolo dunque ricordava la fede sincera di Timoteo. Lui era stato colpito fortemente da Timoteo per la sua fede. Una fede schietta, autentica e senza ipocrisie, una fede vera e non dettata da circostanze o da situazioni chissà come e perché. No, lui dimostrò questo, una fede vera. Timoteo non era stato il primo della famiglia a conoscere la salvezza. È evidente, come appunto Paolo sottolinea nel versetto 5, che la nonna giudea, Loide, aveva udito la buona notizia della salvezza e aveva accettato Gesù Cristo come Messia. Così anche la madre, Eunice, anche lei è giudea. Lo vediamo nel capitolo, sempre nel capitolo 16, versetto 1 di Atti. Viene descritto questo. In questo modo Timoteo era arrivato a conoscere le grandi verità della fede cristiana in una famiglia giudea. Ed era giunta questa famiglia alla terza generazione di credenti, la nonna, la mamma, il figlio. Che cosa voleva dire questo? Benché la salvezza non si possa ereditare dai genitori, credenti logicamente, è senza dubbio vero che nella scrittura esiste un principio di unità familiare. La famiglia ha un ruolo importante anche nell'insegnamento e di come arrivare a Cristo, come si insegna la parola, come i figli possono ricevere un insegnamento sano, giusto, senza ipocrisia. Un insegnamento che porta alla salvezza. Infatti, se noi consideriamo queste tre persone che erano discendenti ebrei, sicuramente conoscevano molto bene questo brano che si trova in Deuteronomio, capitolo 6, versetto 7, e dice: «Li inculcherai ai tuoi figli, ne parlerai quando te ne starai seduto in casa tua, quando sarai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai». Che cosa? Qui stiamo in Deuteronomio e non c'era tutta la Bibbia, ma c'erano alcune cose della scrittura che aveva detto chi? Mosè. E questi insegnamenti, queste leggi dovevano essere inculcate, cioè fatte conoscere. E qui chiama in ballo i figli, i genitori ai figli, tu le inculcherai, tu le farai comprendere. E questa era la volontà di Dio. Perché? Questo fa pensare che il piano di Dio è di salvare famiglie intere, non soltanto un rappresentante della famiglia, ma famiglie intere. Egli non desidera che alcun membro della famiglia manchi all'appello. Abbiamo visto che abbiamo letto stamattina un brano di Apocalisse, e che cosa diceva? Che devono aprire i sigilli. Devono aprire i sigilli. Di cosa erano questi sigilli? Di un libro. E dentro questo libro che c'era scritto? I nomi dei salvati. E qui dice l'appello. All'appello, quando si leggeranno questi nomi, non vuole che il Signore manchi qualcuno all'appello. Notiamo che Paolo vuole sottolineare che la stessa fede di Timoteo abitò sia in Loide che in Eunice. Questo per confermare che la fede che avevano queste donne era stabile e non passeggera. Era una fede fondata, una fede forte. Paolo era convinto che fosse pure il caso di Timoteo. La sua fede era autentica. Il suo caro collaboratore l'avrebbe mantenuta viva nonostante tutte le prove in cui lui sarebbe stato trovato, in cui lui avrebbe affrontato nella sua vita. Una fede forte, stabile. Ecco perché ho dato il titolo a questo brano, Da fede a fede. La fede di Paolo, la fede di Timoteo, che si sono incontrati, hanno confermato questa fede così forte. Timoteo ha ricevuto insegnamento di fede dalla nonna, dalla madre, un continuo, proprio da fede a fede. È quello che la Chiesa di oggi viene chiamata a fare. Ecco perché questo messaggio, questa è importante. Sì, per il tempo in cui c'era Timoteo e Paolo, ma ancora oggi, molto di più. Concludo con questo versetto che si trova in Romani, capitolo, versetto 17, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, come scritto, il giusto vivrà per fede. Questo avverrà. Questo avviene quando la fede viene presa veramente in considerazione. Preghiamo. Signore Padre Celeste, è bello vedere che tu non hai lasciato le cose così come se tutto dovesse accadere e dovesse scomparire. Ma Paolo, che stava, così per dire, uscendo dalla scena, la scena che tu l'avevi chiamato a essere testimone della tua fede, della tua verità, del Vangelo, ha lasciato delle tracce, perché queste tracce venivano dal tuo spirito, e ha lasciato questo perché Timoteo e anche noi, che siamo i futuri di Timoteo, potessimo trarne proprio un insegnamento e una pratica fondamentale. Signore, ti ringraziamo per questo, perché tu non ti dimentichi mai di nessuno di noi e vuoi che noi siamo più che mai, Signore, quei vincitori, come lo è stato Paolo e come lo è stato Timoteo. Nel nome di Gesù. Amen.